Un altro giorno salì a Rossura, villaggio che si vede dalle finestre dell'albergo dell'Angelo, a circa 3.500 piedi sul mare, un po' più di 1.100 sopra Faido. Il sentiero traversa certi prati dai quali si può vedere la chiesa di Calonico in cima alla sua roccia, a un paio di miglia. Poi si passa un torrente e la salita si fa seria. Quando si è all'altezza di Rossura, il sentiero piega a destra nei prati e continua qua e là sotto magnifici castagni fino a Rossura. La chiesa è stata assai restaurata questi ultimi anni. Un'interessante vecchia cappella con altare, dove si diceva messa in tempo di contagio e la gente l'ascoltava fuori nei prati, l'hanno rinnovata del tutto proprio ora. In certe chiese inglesi, più cercano di copiare esattamente l'antica costruzione, più lo spirito moderno salta fuori. Qui invece è capitato al contrario. Il tono all'antica del posto non è stato alterato dai tanti restauri, benché l'intenzione fosse di fare tutto il più possibile moderno.
Così il grande scrittore inglese Samuel Butler, ospite a Faido di uno dei grandi alberghi della Belle Époque, descriveva nell'Ottocento il villaggio di Rossura nel resoconto della sua curiosa esplorazione tra gli Alpi e i santuari delle nostre regioni. E nel viaggio che vi proponiamo oggi lungo un tratto della strada alta leventinese organizzato dal Museo di Leventina, faremo tappa anche in questo villaggio formato quasi esclusivamente da case tipiche di una valle la cui identità lungo i secoli è stata segnata da elementi diversi. Oltre alle vie di comunicazione, sentieri e mulattiere che collegavano i vari passi alpini, la strada carrozzabile della Tremola, oggi monumento nazionale, la linea ferroviaria del Gottardo, un capolavoro del genio civile e dell'ingegneria, l'autostrada che in tempi più recenti ha inciso profondamente sul paesaggio e il sistema socio-economico della valle, il complesso di fortificazioni, il sistema industriale sorto intorno a Bodio, lo sfruttamento delle risorse idriche, la pastorizia e l'allevamento del bestiame, la ritualità della sfera religiosa e la cultura popolare. Elementi dell'identità locale che in parte rievochiamo nella trasmissione di oggi con i nostri ospiti leventinesi che ci hanno accompagnato nel nostro viaggio: lo storico dell'arte e poeta Alberto Ielmini, lo storico della letteratura Guido Pedroietta, già professore all'Università di Friburgo, e lo storico Fabrizio Viscontini, autore di studi su alcuni comuni leventinesi e sulla politica economica del cantone tra 8 e 900. Un'auto postale d'epoca ci porta a Mairengo. Pochi passi e raggiungiamo la chiesa parrocchiale di San Siro. Dobbiamo affrettarci, tra poco comincerà la messa. Entriamo. Qual è storicamente l'importanza di questo villaggio? Chiediamo allo storico Fabrizio Viscontini.
Bisogna dire che all'epoca della dominazione urana, quindi dal 1480 al 1798, ma già prima, quindi subito dopo l'anno 1000, era il centro politico-amministrativo dell'antica vicinanza di Faido. Dal 1441 la Leventina era composta da 8 grandi comuni rurali, chiamati vicinanze, composti appunto da più villaggi, e il centro della vicinanza di Faido si trova qui, nel senso che sul cimitero della chiesa, probabilmente nei pressi del porticato, anticamente si riunivano tutti i membri di questa vicinanza, di questa corporazione, due volte all'anno per prendere le decisioni che riguardavano la comunità.
A Mairengo sorge appunto la chiesa parrocchiale di San Siro, dove ci troviamo in questo momento, che conserva un vero e proprio gioiello. Un altare in stile gotico è realizzato a Ulm in Germania. Come si spiega la presenza di un altare tedesco in un'alta valle della Svizzera italiana, della Val Leventina?
Sì, probabilmente provengono appunto dalla Germania perché dopo la riforma luterana in Germania, siamo nel 1517, Questi altari praticamente da un lato non venivano più utilizzati nelle chiese perché la religione protestante era iconoclasta, quindi le immagini non dovevano più esserci e quindi qualcuno cercò di venderli evidentemente al di là delle Alpi. E inoltre gli artigiani, gli artisti che erano attivi per la realizzazione di questi altari continuarono a vendere così il proprio prodotto nuovamente nelle chiese cattoliche.
Un altare che risale all'inizio del Cinquecento, immagino non fosse facile trasportarlo all'epoca con la via del Gottardo già aperta, ma indubbiamente non quella dei nostri giorni.
Sì, bisogna dire che all'epoca diciamo che la maggior parte delle vie erano delle mulattiere, quindi significava smontare l'altare e trasportarlo con dei muli oppure con dei cavalli.
Alberto Ielmini, un altare in stile gotico di origine tedesca, ecco, vuole illustrarci le peculiarità di questo gioiello, di quest'opera d'arte che si trova qui nella chiesa di San Siro e dove ci troviamo in questo momento?
È un'opera, secondo me, di grande valore, appartiene a quella corrente gotica realistica con personaggi pieni, robusti, colorati, si colorano anche le gote di rosso, per esempio. C'è ancora molto oro, c'è oro sullo sfondo, oro sui vestiti, perché evidentemente è un retaggio del gotico internazionale che si basava soprattutto sull'oro, poi l'oro era considerato la luce, il colore della verità, quindi di Dio in poche parole. Ecco. La particolarità di questo altare è che riprende la struttura e le forme di un altare famoso, Blaubeuren, che è vicino a Ulm, fin nei dettagli, per esempio il velo della Madonna, le disposizioni delle finestre, ma con una differenza. In Germania le finestre sono ancora gotiche, mentre qui appaiono le finestre rinascimentali. E ciò ci dice che siamo alla fine del gotico, che stiamo per entrare anche in Germania nell'epoca rinascimentale.
Alcune riflessioni sui personaggi raffigurati in questo altare. Lei ha citato alcune figure di santi significativi per questa valle leventina e per questi villaggi.
Sì, interessante che i santi rappresentati sono proprio i santi patroni di Osco. Al centro c'è San Siro, patrono di Mairengo, a sinistra c'è Sant'Andrea, patrono di Faido, e a destra c'è San Maurizio, patrono di Osco. Quindi tre santi locali dei luoghi più importanti, diciamo, della media leventina di quel tempo.
L'epistola dei Tosch, le scapelle si smergi da su fai bosch. Vienet drelum det fer con un schab det fer con una spada det fer la mia podida rampe. Vienet drelum det len con un schab det len con una spada det len la mia podida rampe.
Guido Pedroietta, storico della letteratura, ha presentato l'Epistola di Osco, un antico canto popolare ambrosiano che abbiamo ascoltato in una registrazione del 1954. Ecco, cosa ci racconta su questo canto popolare che sicuramente era molto diffuso in questa regione?
Beh, è uno degli esempi rari, diciamo, di esecuzione di poesia popolare, possiamo dire, in dialetto, fatta cantando appunto sulla base melodica di una sequenza liturgica di tipo ambrosiano e che era diffusa qui e anche nella Valle di Blegno, veniva eseguita ancora negli anni 90 da una signora di Faido di nome Olga Giossi, e qui invece abbiamo sentito un seminarista che è registrato nel 54 appunto a Lugano, dove lui stava studiando da sacerdote. Ecco. È conosciuto, diciamo, dagli etnomusicologi come Testamento della Capra. È una favola che mette in scena una capra e un lupo, è vero che la minaccia di sbranarla, e lei appunto dice: lasciami fare almeno il testamento prima di morire, e dice a chi lascio la pelle, a chi gli occhi, a chi le orecchie, e per finire dice le corna le lascio nel sedere di colui che è qui ad ascoltare. Ecco.
Risaliamo sul nostro autopostale, la prossima tappa è Mulari, dove ci attende una scoperta interessante.
Ti sei d'accordo con che faccio la strada?
Io senz'altro. L'hanno incominciata giù lo spadè da Fait. L'impresa era al Motoni e Catania. In pratica era il mio camion per il trasporto materiale. Tutti i trasporti di sassi, la maggior parte dei muri che hanno fatto di sassi, li hanno trovati sul posto. O che il muro che farò vedere c'è sotto, e naccia tu i sassi in urì giù al punto, diciamo che erano i piattini con i binari, e gli uomini amacai su a man i sassi, incredibile il lavoro che faccio. In pratica la strada la veniva avanti, sapone, Badira e i vagoniti in cui trovavano i sassi per poter fare i muri.
Abbiamo ascoltato la testimonianza di un abitante di queste montagne che racconta come la strada da Faido a Mulari sia stata costruita da una impresa di costruzioni che non aveva neanche un camion, un autocarro, nulla, e quindi per tutti i muraglioni hanno ricavato le pietre, le hanno tolte dal suo carrelli su rotaia, spinte a mano dagli operai, e poi li hanno sagomati e poi hanno costruito i muraglioni. Ecco, era interessante questo perché lui diceva che da bambino doveva andare a Faido a prendere il pane a piedi perché non c'era la strada.
Prima della strada carrozzabile qui c'era un'altra importante via di comunicazione. Qual era il ruolo di questa località sull'antica mulattiera che collegava i due versanti della valle? Chiediamo allo storico Fabrizio Viscontini.
Ecco, ci sono due aspetti, sicuramente da un lato la transumanza verticale, quindi la necessità di arrivare ai Maggenghi, quindi a questi terrazzi che si trovano a metà montagna, e poi agli Alpi, perché qua sopra c'erano gli Alpi. Un secondo ruolo importante era che l'antica mulattiera, no, questo sentiero acciottolato, era la spina dorsale dell'antica vicinanza di Chigionia e arrivava fino al villaggio di Prugiasco in Valle di Blegno. Prugiasco era una delle cinque degagne di Chigionia e la Bassa Dinara era importante perché dalla media valle si andava nei Grigioni, in Cruaria, ad acquistare il sale proveniente dall'Austria oppure proveniente dal sud della Germania, un sale indispensabile per l'allevamento del bestiame e per la produzione di formaggio grasso.
Alberto Ielmini, siamo nella chiesa parrocchiale di Mulari, la chiesa parrocchiale di San Giacomo. Ci troviamo di fronte a una statua della Pietà che costituisce un altro gioiello che queste chiese di montagna conservano. Una statua che proviene dalla Germania, anche questo è un dato curioso.
Sì, proviene dalla Germania del Sud, ma è stata acquistata a San Gallo alla fine dell'Ottocento e portata qui, ed è di grande valore perché esprime proprio il tipo di gotico razionale che evita le effusioni esteriori come movimenti, bimiche, eccetera, per concentrare tutta l'espressione sul volto, la posizione delle mani, la posizione anche del corpo. La Madonna tiene il Cristo morto orizzontalmente sulle sue ginocchia con una mano che lo sostiene, ma una mano diciamo quieta, calma, come tutta la postura. Però se si guardano gli occhi, la bocca, il naso della Madonna, ecco che vediamo riflesso tutto il dolore che in questo momento provo.
Lasciamo Mulari, il nostro autopostale d'epoca ci conduce a Rossura, uno dei villaggi più caratteristici della Leventina. Da qui sono passate personalità interessanti come lo scrittore Samuel Butler, con cui abbiamo aperto il nostro viaggio.
Thank you.
siamo arrivati a Rossura. Rossura è un villaggio caratteristico della Valle Leventina. Abbiamo visitato la chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Agata. Da qui, Guido Pedroietta, sono passate personalità interessanti come Samuel Butler, che scrisse un libro, Alpi e Santuari, del Cantone Ticino. Quale fu la sua impressione di Rossura?
Per Rossura è interessante vedere che lui ha osservato la comunità, ha incontrato le persone, in particolare ricorda una signora che ha parlato della propria vita, della propria figlia che era morta precocemente e che appunto l'aveva lasciata e dice se n'è andata e ciao. E quindi lui analizza molto questo uso della formula di saluto come invece espressione di qualcosa che si conclude. E poi soprattutto, stando fuori dalla chiesa, lui sapeva trascrivere la musica, ascolta una melodia, la melodia di un canto liturgico che stavano eseguendo all'interno della chiesa e ci ha lasciato la trascrizione musicale, dice se dovesse essere eseguita al piano andrebbe così e ci ha messo sul rigo le note, così oggi noi possiamo ascoltare una melodia di 100 e passa anni fa, insomma, anzi del 1848, che è risuonata tra le mura della chiesa di Rossura.
Benissimo, allora propongo di ascoltare questa meravigliosa melodia. Alberto Ielmini, siamo ora nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo e Agata, una chiesa che ha una particolarità, riassume un po' tutti gli stili architettonici, soprattutto storico-artistici, dal romanico fino all'Ottocento. Quali sono le sue peculiarità? Quali sono, se vuole, gli oggetti salienti che testimoniano questa evoluzione artistica?
È interessante, bisognerebbe dire dapprima che tutti questi documenti in fondo che attestano i vari periodi della storia dell'arte sono stati scoperti volta per volta in occasione dei vari restauri e adesso abbiamo proprio un repertorio che va da un dipinto purtroppo un po' fatiscente all'esterno che risale probabilmente all'XI secolo, tipo bizantineggiante, a affreschi romanici, a affreschi del tardo 400, tipici quelli dell'atelier dei Serinesi di Lugano, di cui proprio ultimamente è stata scoperta un'ultima cena e la flagellazione e alcuni personaggi. E poi nel 600 abbiamo il fonte battesimale in legno e abbiamo degli affreschi in alto nella navata a destra e a sinistra che erano stati completamente ricoperti da intonaco e arriviamo al 700 con degli stucchi anche pregevoli sulla volta, all'800 con l'altare e alle decorazioni dei fratelli Calgari della seconda metà dell'800 che hanno decorato un fondo tutta la navata e parte del coro, quindi dall'XI al XIX secolo.
Lei è storico dell'arte, ma è anche poeta, ha pubblicato diverse raccolte di poesie, alcune poesie in dialetto leventinese, perché lei è originario di Lurengo. Cosa propone ai nostri ascoltatori?
Questa poesia, Trendabuclo, con la quale avevo vinto il premio Legnano, che ricorda uno scherzo fatto da mio nonno. Mi aveva portato nella stalla col mangime, probabilmente per le galline o i maiali, e io l'avevo chiuso il catenaccio, un catenaccio pesante che non so come mai a 2 anni fosse riuscito. Lui mi prega di aprire e io gli rispondo con questa parola, Trendabuclo, che ho inventato lì per lì, non so, magari una traduzione in italiano del Tarluc, che probabilmente mi diceva spesso, ti sei proprio in Tarluc. Trendabuclo, I vos avi in tau, compraiava da vert, l'us dutic, sprendio col carnash. Chissà come va fece, out na speglia, a cascialinti lo so bec. Tarda a bucolo, i ripetevi, stauc menciot, senza badesse au, o alzava la voce, e un poco i bui e un poco i gram, o catava a fam capire ragione.
Lasciamo Rossura e scendiamo a Faido, dove si conclude il nostro viaggio lungo un tratto della strada alta leventinese, vero e proprio scrigno di gioielli storico-artistici. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Faido, una delle tappe del Grand Tour attraverso le Alpi per i rampolli dell'elite europea, villaggio già assurto a fama internazionale con la costruzione della strada carrozzabile da Chiasso al San Gottardo, diventa infatti il terzo polo turistico del Ticino dopo Locarno e Lugano. Negli anni spensierati della Belle Époque che precedono la Prima Guerra Mondiale, segnati dalla vita brillante nelle grandi capitali europee, da numerose esperienze artistiche scaturite dall'idea che il nuovo secolo, il Novecento, sarebbe stata un'epoca di pace e di benessere, durante la stagione estiva nella località leventinese si contano centinaia di turisti ospitati nei 5 grandi alberghi e nelle ville in stile Liberty che sorgono intorno alla stazione. Quali, Fabrizio Viscontini, le ragioni di questo sviluppo?
Faido comunque era già conosciuta come località turistica fin dal 1824, fin da quando i fratelli Bullo avevano aperto l'albergo dell'Angelo in prossimità della piazza di Faido. Lì avevano soggiornato delle personalità importanti, Richard Wagner, il generale Ulysses Grant, comandante delle truppe nordiste durante la guerra di secessione americana, la regina madre di Prussia e nell'ottica evidentemente del Grand Tour. Comunque la località era già conosciuta. E poi nel 1882, con l'apertura della Gottardbahn, della ferrovia del Gottardo, ci sarà un imprenditore locale, Ferdinando Pedrini, che costruì il primo albergo. Inizialmente era una casa vinicola, venne trasformata anche in albergo e poi in seguito sorsero tutta una serie di alberghi e di case di vacanza in prossimità della stazione. E Faido divenne la località di vacanza per eccellenza dell'alta borghesia e anche della nobiltà milanese nel periodo della Belle Époque.
Ci troviamo ora davanti all'Hotel Milano, che è un bel esempio di architettura Liberty. Ecco, chi passò da questi 5 grandi alberghi che sorgevano qui in questo quartiere?
Ma in questo quartiere, ecco, abbiamo il registro dell'albergo dell'Angelo, purtroppo i registri di questi alberghi non ci sono pervenuti. Comunque si trattava della borghesia imprenditoriale di Milano. Qui per esempio furono costruite anche delle ville di una certa dimensione, poco distante da questi alberghi c'è la Villa Walter, della famiglia Walter di Milano, oggi Villa Alberta, e poi tutta una serie anche di villette di vacanza. All'epoca praticamente questa borghesia veniva anche in vacanza a Faido col personale di servizio.
Quindi dobbiamo immaginare una Faido molto popolata a quel tempo, Faido che tra l'altro è una tra le prime località a dotarsi di illuminazione elettrica e che ha addirittura un cinematografo.
Sì, tutto questo per motivi turistici. All'epoca, siamo in un'epoca di sviluppo, di progresso, in cui si crede molto nel progresso, un'epoca dominata dal positivismo, e quindi Faido per motivi turistici adotta la luce elettrica per illuminare le strade come attrattiva turistica, così come fanno le principali località turistiche della Svizzera.
E tutto questo cessa nel 1914 con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Sì, alla fine della guerra l'Italia avrà recuperato, conquistato il Trentino, e il Trentino diventa la nuova regione nella quale la borghesia milanese andrà in vacanza, anche così per motivi legati al nazionalismo. E quindi questi milanesi non torneranno più in massa a Faido.